Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi abbiamo come ospite Pietro Caprara, capo tecnico di Tito Rabat per il team Puccetti in Superbike. Ciao Pietro, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Mirko, è un vero piacere, grazie
Senti, iniziamo subito parlando del tuo ruolo. Ci potresti spiegare nei termini minimi, insomma, senza dilungarci troppo, il tuo ruolo, ecco, la tua mansione?
Certamente. Allora, il mio ruolo quest'anno è quello di capo tecnico, l'ho svolto per tanti anni, prima in MotoGP e nelle altre categorie. Da un paio di anni mi sono avvicinato anche alla Superbike, e il ruolo del capo tecnico è abbastanza semplice come descrizione, è un po' più complesso dal punto di vista delle responsabilità. Vediamo di spiegarlo un attimo in sintesi in quello che consiste. Principalmente la figura del capo tecnico è una figura di persona di fiducia del pilota, quindi la persona più vicina al pilota durante il lavoro nel box, durante i turni, durante le gare, durante anche quelle che sono tutte le fasi di preparazione del setup della moto, delle strategie da mettere in atto. Quindi è proprio una persona, la persona più vicina, che deve anche essere in grado di entrare in grande sintonia e comprendere quello che è proprio la comunicazione, il linguaggio col pilota stesso. Poi si occupa anche di quello che è sicuramente il ruolo più classico, che è quello di organizzare il lavoro dei meccanici, di interfacciarsi, se la struttura lo prevede, con un capo meccanico, che è una figura che a sua volta ha la responsabilità diretta del lavoro degli altri meccanici, con l'ingegnere di pista elettronico in questo caso, o con il telemetrista, o con una figura che copre entrambi i ruoli. Nel caso della Superbike abbiamo una persona che fa sia da ingegnere elettronico sia da telemetrista, in questo caso quindi che si occupa dell'acquisizione dati, e alla fine raccoglie tutte quelle che sono le informazioni utili per poter fare cosa? Per poter prendere quelle che sono le decisioni più funzionali e più impattanti relative al setup, relative a quello che verrà messo in campo e relative soprattutto al chi fa cosa, quindi anche la responsabilità di quelli che sono gli uomini della squadra e oltre alla responsabilità del lavoro tecnico vero e proprio. La prima cosa che volevo ricordare, che è quella dell'inizio, è che comunque è la figura che si interfaccia maggiormente col pilota stesso. E diciamo va un po' oltre quello che è il lato tecnico, perché proprio deve anche comprendere quelli che sono gli stati umorali che vive il pilota stesso, dovuto insomma al fatto che è un ambiente high demanding con tantissima pressione. Questo un po' in sintesi il lavoro di responsabilità del capo tecnico.
E senti, come sei arrivato a ricoprire questa carica all'interno del motomondiale? Se ci puoi spiegare il tuo percorso.
Certamente. Allora, sono partito con delle piccole esperienze nel campo automobilistico, nel campionato italiano velocità superturismo, all'epoca si chiamava in questo modo, stiamo parlando della metà degli anni 90. Poi ho iniziato con alcune esperienze come telemetrista, avendo già svolto il ruolo di acquisizione dati, di telemetrista, di data engineer, diciamo proprio nelle macchine. Per quanto riguarda proprio il test team Yamaha all'epoca, che svolgeva dei test in Europa nella classe 500, da lì è nata l'opportunità di prendere, diciamo, di uscire da quella soglia di comfort, di prendere quella decisione scomoda che ti fa tremare le gambe, dire ok, si può fare, sarò in grado, non sarò in grado, mi butto. E mi sono buttato a fare il telemetrista nella classe 500, e da lì è nata l'opportunità negli anni successivi di iniziare a fare veramente tutto il motomondiale nella classe 500 vera e propria. Dopo un paio d'anni, nel 99, dopo 3 anni, scusa, nel 99, è nata l'opportunità di iniziare come capo tecnico con la Honda 250 ufficiale all'epoca, e anche lì decisi di prendere il rischio e mi buttai a fare il capo tecnico. Fu una stagione comunque con un discreto successo, con l'onda ufficiale, con Stefano Perugini, dove fece una delle stagioni più belle in 250 con la moto ufficiale, per cui il rischio, diciamo, fu ampiamente ripagato dal risultato, e da lì cominciai a strutturarmi e robustirmi per portare avanti questo ruolo, perché era quello che, diciamo, mi piaceva, sentivo mio, diciamo, in questo modo. Quindi nasco in quegli anni con quell'esperienza, come prima esperienza con l'onda ufficiale di 2,5 nella 250 come capo tecnico. Questo è stato l'inizio.
un inizio niente male, diciamo. E senti, essendo che sei da più di 20 anni nel moto mondiale in generale, o comunque per i vari campionati mondiali, 30 stagioni per la precisione, tanto per ricordarlo, ti voglio chiedere come è cambiato il tuo ruolo.
Certamente. Sì, 30 anni sì, hai detto bene perché proprio a Phillip Island settimana scorsa abbiamo festeggiato diciamo, la 30ª stagione in cui entro, quindi a parte la MotoGP, diciamo 28 stagioni di MotoGP e 2 in Superbike, è la mia 30ª stagione di gare. Il mio ruolo è cambiato nel tempo, si è evoluto perché sono cambiati quelli che sono i regolamenti tecnici, sono cambiate diciamo, le regole del gioco, diciamolo in questo modo. E all'inizio, sai, soprattutto la classe 250 la ricordo con estremo piacere, con estrema soddisfazione, perché era molto difficile perché c'erano tante cose libere. Ti faccio un esempio: le gomme stesse, ok, e c'era la Dunlop, però tu potevi scegliere tra 7, 8, 9 mescole diverse, combinazioni tra carcasse e mescole, quindi era abbastanza libero. Quindi stava anche all'abilità del capotecnico riuscire strategicamente a indirizzare la squadra e il pilota su quella che poteva essere sicuramente la scelta migliore. E qualora tu avessi avuto una fornitura di gomme che le altre squadre non avessero avuto, avrebbe anche rappresentato un vantaggio competitivo sul campo. Quindi c'erano tanti elementi che poi negli anni sono andati via via calando. Ad esempio anche la scelta stessa del cambio fino al 250 e anche i primi anni in cui fece la MotoGP, ad esempio con Dovizioso al debutto a metà anni 2000, fine anni 2000, e alla fine il cambio ad esempio era libero, adesso è sempre più ristretto, ci sono diverse opzioni, ci sono poche opzioni rispetto al passato, quindi ci sono tanti elementi che sono andati via via modificandosi negli anni. La cosa più importante è stata quella di riuscire a cogliere quella che è sempre stata l'opportunità migliore, cioè riuscire a lavorare magari sul dettaglio, cioè il regolamento tecnico diventa sempre più restrittivo, hai sempre meno cose, se lavori sulle cose, cioè affini quelli che sono i dettagli, riesci comunque ad avere la meglio perché riesci a trovare quel vantaggio competitivo se magari gli altri non lo curano allo stesso modo. È stata un po' questa l'evoluzione principale che ho vissuto, da tantissime cose a sempre meno cose, non è detto che sia più facile. Anzi, può essere più difficile perché magari con meno cose a disposizione, trovare quella cosa che ti fa la differenza sul campo diventa una ricerca più particolarizzata e più difficile in questo senso. Questa è stata l'evoluzione un po' che mi sento di trasmettere principalmente per rispondere alla tua domanda.
Quindi la ricerca del dettaglio. Senti, lo stesso discorso si può applicare anche alle moto, che ovviamente con lo sviluppo tecnologico e non solo si sono evolute molto. Qual è l'elemento che secondo te è cambiato di più?
Allora, esattamente, guarda, è molto interessante questa tua domanda perché permette anche di fare un'analisi su quella che è la MotoGP moderna. Mi spiego meglio. Sospensioni, più o meno la direzione, la ricerca, lo sviluppo è andato in una direzione, quindi sono abbastanza simili, addirittura la stessa marca è diffusa su tantissime moto, per cui è qualcosa che è abbastanza congelato. Gomme. Monogomma, regime di monogomma, sappiamo che la scelta è molto, molto, molto obbligata. Rigidezze, telaie, dimensioni sono tutti più o meno indirizzati e sono tutti in una finestra abbastanza ristretta. È difficile avere delle cose più variabili come c'erano in passato, per cui si è tutti un po' incastrati in una finestra molto piccola. Cosa rimane di libero? Su cui poter lavorare, che può rappresentare un vantaggio competitivo, una differenza, rimane l'aerodinamica a questo punto, almeno nella MotoGP. Lì le case riescono comunque a trovare quella parte più larga di questa finestra stretta, metaforicamente, dove poter lavorare. È rimasto questo, diciamo, la cosa che può fare la differenza oggi a livello di vantaggio competitivo. È un caso un po' diverso per quanto riguarda la Superbike, perché il regolamento stesso e la provenienza della moto, diciamo, provenendo proprio da una base di una produzione di serie, è un po' diversa. Però per quanto riguarda la MotoGP, credo che lavorando proprio su tante cose molto simili e molto molto congelate a livello regolamentare e congelate anche per il fatto che lo sviluppo ha preso quella strada e tutti sono andati in quella direzione, la parte più larga su cui poter lavorare è la parte di aerodinamica. So che avviene anche nelle categorie, ad esempio anche in Moto2, dove c'è un regolamento ancora più restrittivo a causa della fornitura dello stesso propulsore, però c'è modo di lavorare su quelle cose che non sono comuni, diciamo, alla ristrettezza del regolamento. Questo un po' per fare un po' un'introduzione su questo argomento.
Proprio lato aerodinamica, scusa se mi distacco un attimo dall'intervista, proprio in Moto3, nei recenti test Airezza abbiamo visto la KTM che ha sfornato una moto dal punto di vista aerodinamico in stile MotoGP, con, vabbè, carene effetto suolo, pance, riviste e vabbè. Tornando a noi, parlando proprio di questi elementi, qual è l'elemento che fa più la differenza, secondo te, ovviamente, in Superbike?
Ti ringrazio la domanda perché è molto interessante. È un po' più aperto lo scenario rispetto a quello che è la parte tecnica o tecnologica della MotoGP, perché essendo comunque di base, dovendo rispettare un regolamento, provenire proprio da una produzione di serie, ci sono diversi aspetti che sono legati proprio al discorso di come nasce la moto, come nasce il progetto di quella moto. Credo che l'elemento più grande che faccia la differenza sia l'adattabilità del pilota al mezzo o diciamo al pacchetto moto, gomme, elettronica, piste, circostanze, durata delle gare. Credo che questa sia la parte che possa fare maggiormente la differenza ad oggi.
Ok, e senti, cosa cambia tra una superbike e una moto stradale, diciamo, quella che puoi trovare dal concessionario?
Sì, allora, fondamentalmente la parte, diciamo, le parti importanti, le parti strutturali, telaio, forcellone, motore, la parte, diciamo, che è il cuore del veicolo, deriva dalla produzione di serie. Questo è vero. Nella pratica, fisicamente questi componenti vengono comunque selezionati, analizzati, insomma, c'è una cura. Non è, diciamo, la moto che io prendo dal concessionario e la metto in pista. Mi assicuro che le componenti di questa moto rientrino in un range molto ristretto, sia qualitativamente, sia dal punto di vista, ad esempio, se parliamo del telaio o del forcellone, delle rigidezze. Se io ho N esemplari, 100 esemplari e hanno un range di tolleranza a livello di rigidezza sia torsionale che laterale abbastanza largo, mi assicuro di prendere quei componenti che rientrano nel range più stretto. Questo è una cosa che tutte le case fanno. La stessa cosa sulla parte motoristica, ci sono delle lavorazioni che vengono fatte, curate ad hoc per quel propulsore che viene destinato alla competizione Superbike. Sospensioni anche, insomma, sospensioni, si parla comunque di sospensioni di derivazione MotoGP o comunque che rientrino per regolamento in quella che è la forma del componente omologato, diciamo, che equipaggia anche la produzione di serie, sicuramente è una componente che viene comunque revisionata e viene utilizzata in ottica racing in questa configurazione. Poi ci sono tante altre piccole, altri tanti piccoli particolari che dice, ecco, diciamo, la somma di tutti questi particolari curati, non dico manualmente, però curati con un occhio di riguardo, crea quel veicolo che poi diventa la superbike che viene messa in pista.
Molto molto interessante, grazie Pietro. Mentre tra una superbike e una MotoGP invece, quali differenze ci sono? Sempre a grandi linee e considerando che comunque uno è un prototipo e uno appunto è di derivazione di serie.
Esattamente. Beh, la parte principale differente è la progettazione, perché la progettazione di un prototipo è diversa da quella che è un mezzo che è destinato in prima istanza ad una produzione di serie, quindi ad una produzione per poter essere immesso in numero di esemplari per poter circolare comunque su strada, rispetto proprio ad un prototipo che viene fatto in una serie limitatissima. Questa è la più grande differenza fra le due. Poi altre cose, ok, il fornitore degli pneumatici è comunque diverso al momento, per cui le scelte anche a livello di come adattare le rigidezze vanno indirizzate proprio sulla base delle gomme che vai ad utilizzare, per riuscire a sposare proprio quello che è il veicolo con le gomme che deve portare, perché rappresentano una variabile che incide sulla performance a livello di oserei dire esponenziale, perché se tu fai un buon progetto e non lo fai su quelle gomme non funziona. Se tu fai un progetto basato su quelle gomme, hai già comunque ampie garanzie che arrivi a funzionare già in partenza con ottime garanzie, appunto. Per cui la cosa più grande è proprio la parte iniziale di progettualità, oltre poi al regolamento, che prevede delle differenze chiaramente sia di utilizzo sia di libertà anche a livello di opzioni. Ad esempio, non so, le opzioni a livello di regolazione ciclistica, Superbike, ce ne sono tante, sono più limitate rispetto a quelle che diciamo riguardano la MotoGP. L'elettronica è molto simile, noi utilizziamo Marelli, stessa elettronica che si utilizza anche in MotoGP, quindi ho visto anche entrambe le esperienze e ti dico che è praticamente la stessa base. Poi ci sono dei paletti, dei limiti regolamentari, oltre quelli non si riesce ad andare o non si può andare, o comunque vengono sempre rivisti o magari aggiornati a seconda di quelle che sono le esigenze del momento, del campionato, e quelle che diciamo è il progresso che viene fatto in ottica campionato. Ci sono delle cose simili per quanto riguarda anche adesso, ad esempio, la riduzione dei consumi, cioè riuscire a limitare il carburante. Anche in Superbike da quest'anno abbiamo un limite regolamentare sulla capacità del serbatoio, per cui si sta andando per alcuni aspetti verso quella che era, ad esempio, anche il regolamento MotoGP di 7-8 anni fa. Per cui ci sono delle cose che si interfacciano e delle cose che rimangono ancora distanti, diciamo. Viene anche fatto per evitare di sovrapporre regolamentarmente i due campionati. Non avrebbe senso, diciamo, fare una copia di uno, non avrebbe nessun senso, insomma. Per cui le differenze più grandi sono quelle che ti dicevo, che partono proprio dalla base della progettazione del veicolo.
Senti, una piccola curiosità, parlando proprio di progettualità, per questo esempio che tu hai appena fatto, possiamo tornare a parlare della Honda in Superbike, che magari è stata progettata appunto con le Bridgestone, arriva in Superbike e la moto non funziona, mentre al contrario nell'Endurance raccoglie i risultati che uno si aspetta da una casa come la Honda.
Sì, guarda, non conosco benissimo la realtà Honda Superbike, perché non sono dentro chiaramente al loro team. Conosco delle persone o degli amici che sono anche rientrati quest'anno e lavorano nel box HRC, tra l'altro uno è rientrato anche come capotecnico quest'anno, Tom Joyce, che ricordo con piacere, che lo conoscevo già dai tempi MotoGP, anche dai tempi Moto3 KTM, anche dove era supervisore, per cui è rientrato in HRC proprio parlando con lui in Australia, e si parlava anche del grande lavoro che stanno facendo a livello della ricerca delle rigidezze più opportune per riuscire a sfruttare al meglio Pirelli, perché proprio come giustamente tu hai detto, la moto è nata in ottica più endurance, in ottica prestazionale, con un altro tipo di costruttore di gomme, e con Pirelli, soprattutto anche con l'evoluzione che sta dando Pirelli, perché sta lavorando tantissimo. Anche in Australia abbiamo avuto delle coperture nuove, nei test invernali abbiamo utilizzato delle gomme evoluzione, diciamo, che saranno quelle che andranno poi a diventare le coperture standard per la stagione 2024. Quindi sta facendo un grandissimo lavoro, e questo porta proprio a creare quell'esigenza di dover seguire esattamente quello che è lo sviluppo del costruttore degli pneumatici, perché altrimenti rischi di rimanere o di andare da una parte, dalla parte sbagliata, diciamo, dell'indirizzo di sviluppo, e può andare tanto male, quindi può andare male dal punto di vista prestazionale. Sta accadendo un po' a onda, nei test a Portimao erano abbastanza preoccupati, ho visto, perché la prestazione non era proprio in linea con le aspettative. A Phillip Island, ok, è stato un weekend, è stato un fine settimana abbastanza anomalo, perché sai, gare corte col flag to flag è difficile valutare rispetto ad una gara normalmente lunga, diciamo, quella che è la performance reale in gara di tutti i valori in campo. Sicuramente, riprendendo quella che è la tua domanda, sì, la difficoltà la stanno vivendo, ne usciranno sicuramente, perché hanno grandi capacità e grandi forze, riescono a mettere in campo, comunque riescono a reagire, hanno la capacità di reazione, ecco, diciamola così, molto molto importante, per cui ne verranno fuori. Fatto sta che adesso, insomma, risentono di questa difficoltà, questo è verissimo.
Senti, passando alla parte umana, tu ci hai parlato anche della parte ovvero, insomma, il comportamento del pilota. Come è cambiato il suo atteggiamento durante gli anni? Si è seguito anche uno sviluppo in tal senso?
Ti ringrazio della domanda, perché è molto interessante, perché vedi, anche 20 anni fa il talento faceva una grandissima differenza. Il talento permetteva di emergere, di essere al di sopra degli altri, quindi chi aveva più talento riusciva ad emergere. Oggi il talento, in una scala da 0 a 100, credo che sia importante 15-20%, e il resto lo fa il mindset che il pilota decide di mettere a livello di preparazione, cioè come utilizzare il suo atteggiamento, quindi proprio la gestione del suo stato emotivo, lo stato psicofisico, l'attitudine che deve mettere, l'impegno che deve mettere, proprio la scelta di vita che decide di fare, per entrare in questo mindset di dire: ok, divento un pilota professionista, sono un pilota professionista, entro in questo mindset vero e proprio, e come faccio a fare la differenza rispetto agli altri? Mi devo allenare, devo entrare in questa finestra di dire: ok, professionalmente vivo la vita in questo modo perché mi preparo per questo tipo di attività. E questa è una grandissima, una cosa importantissima, perché ad oggi, se noi prendessimo 10 moto tutte uguali, 10 piloti con lo stesso livello di preparazione, cioè la differenza a fine campionato, a fine gara, sulla vittoria, la fa quello che riesce a gestire al meglio il proprio stato psicofisico, il proprio stato emotivo, quindi la preparazione che va a mettere in campo a livello non solo fisico ma soprattutto mentale, per gestire tutta una serie di cose che si sono complicate negli anni, e ad oggi il talento puro, vero e proprio, non basta più come 20 anni fa. Questa è la più grossa differenza che io ho potuto notare nel corso degli anni, ti dico. Quindi si è proprio evoluta questa cosa, cioè non basta io so andare forte e ho talento, vinco. No, oggi non basta più.
E tu di piloti ne hai avuti anche di importanti: Luca Cadalora, Casey Stoner, Andrea Dovizioso. E io ripartirei proprio da quest'ultimo. Te lo hai vissuto nel periodo tra il 2008 e il 2009, ovvero quando era con il team GIR al debutto in Honda e in MotoGP, ovviamente. Quindi ti chiedo, secondo te, conoscendolo, cosa non ha funzionato nel momento del suo passaggio in HRC?
Credo che abbia avuto una flessione sulla sua performance personale dovuta ad una serie di elementi esterni che hanno interferito in maniera pesante e negativa su quello che è stato il suo approccio proprio con la casa, direttamente con la casa ufficiale. Credo che le aspettative, avendo fatto una stagione con noi al debutto, fece quinto nel campionato, quindi un'ottima stagione, e poi dice: ok, passo sulla moto ufficiale, è un attimo che mi gioco le prime 3 posizioni. Invece fece un po' peggio rispetto all'anno del debutto, e credo sia stato dovuto proprio ad un insieme di interferenze che lo hanno, diciamo, un po' penalizzato, anche per il fatto che Honda in quegli anni era comunque in continua evoluzione e ogni anno sfornava qualche novità che era difficile da far digerire ai piloti nell'immediato, cioè andava sviluppata e occorreva, diciamo, dalla parte della casa, da parte del pilota, un amalgama che a volte all'inizio campionato mancava, e questo ti si ripercuoteva poi con un ritardo sulla performance durante la stagione. Poi recuperò abbastanza velocemente gli anni successivi, per cui, diciamo, a parte la flessione del debutto in HRC, non in Honda, in HRC, poi si riprese comunque in maniera più che egregia, poi alla fine poi ne venne fuori quando andò poi in Ducati, per cui lo ricordiamo con una carriera eccellente che ricordo anche con estremo affetto, con estremo piacere, nell'anno del debutto, avendolo seguito, insomma, un po' anche poi successivamente ci siamo visti e parlati, ci siamo sempre comunque confrontati, e devo dire che sì, proprio per riprendere con la tua domanda nello specifico, questa flessione sia stata dovuta a questo insieme di interferenze che alla fine dei conti, insomma, che ti portano poi ad avere un calo sulla performance rispetto alle aspettative.
E senti, passando invece ad un altro pilota che ho nominato, ovvero Casey Stoner, tu lo hai vissuto nei suoi primi anni di carriera nel moto mondiale, ovvero nel suo periodo con l'Aprilia. Se ci puoi dire se secondo te si vedeva già che, insomma, il talento c'era, che avrebbe ottenuto quel che ha ottenuto in MotoGP.
Assolutamente sì, anche se io l'ho avuto nella seconda parte in cui ha ripreso con Aprilia, perché poi fece un paio di stagioni, credo, se non ricordo male, con KTM Moto 125, poi ritornò, ritornò in Aprilia 250 e da LCR, moto ufficiale, e lì fece un passo, e ricordo benissimo perché dopo la prima gara in cui cadde, era in zona podio, poi stava rientrando, insomma, bene, stava risalendo molto bene, e parlammo e mi disse, mi confessò di aver avuto un'idea, di aver capito qualcosa in più, e disse: guarda Pietro, io arrivo vicino al limite, poi vado oltre, mi diverto, poi c'è qualcosa che non va e cado. So però per certo che se sto un filo indietro non succede niente, e va bene, ok, stai un filo indietro. E da lì, come mi ricordo che vincemmo 6 gare, facemmo altri 7 podi in quella stagione, quindi ci trovavamo in lotta per il campionato, e non era, diciamo, stato preventivato, perché sulla moto ufficiale al debutto la top 10 sarebbe già qualcosa di, insomma, di più che egregio, insomma, più che dignitoso. E invece ci trovammo già dopo il primo zero della prima gara, con 2 vittorie, e alla quarta gara praticamente in lotta per il mondiale, fino alle ultime 2 gare, dove poi cadde a Phillip Island e lì perdemmo chiaramente il mondiale contro Pedrosa. Però, diciamo, fu una stagione inaspettata da quel punto di vista. Poi l'anno dopo andò direttamente in MotoGP, fece questo click mentale dove rinunciò a qualcosa forse oltre il limite che lo portò a cadere gli anni prima, e stando un filo indietro capì che, cioè, si rese conto che poteva raccogliere tanto, insomma. Poi da lì in avanti raccolse, poi fece secondo con noi con Aprilia l'anno in LCR, poi a parte l'anno di debutto con la Honda in MotoGP, poi con Ducati e con Honda dopo vinse comunque quei 2 titoli che tutti ricordiamo, insomma.
Certo, infatti il suo primo soprannome fu Rolling Stone, proprio per questo motivo.
Esatto, perché, ti interrompo un secondo, ti voglio fare questa precisazione, proprio sempre nella sua prima esperienza con l'LCR, prima 125, poi con la moto Kit in 2,5, lui praticamente, cioè, cadeva ogni turno, un turno sì, uno no, era sempre in terra, quindi da lì proprio il soprannome Rolling Stoner, esatto. Poi si tolse questo soprannome proprio nel 2005, quando comunque fece secondo nel mondiale, da lì iniziò a cadere meno, cadde praticamente 2 volte sole quell'anno, e purtroppo nella gara di casa in cui si giocava il mondiale, però sai, era il posto sbagliato, il momento più sbagliato, nel giorno più sbagliato quello, quindi c'erano troppe cose c'era una pressione che ricordo benissimo, troppo troppo elevata per lui, che era inaspettatamente in lotta per il mondiale fino a quel punto.
Allora, innanzitutto mi scuso per averti interrotto e proseguendo sui piloti, tu sei stato anche responsabile tecnico del progetto VR46 negli anni di Bulega e Pico Bagnaia, quando erano in Moto 2 e in Moto 3. Per quanto riguarda Nicolò, vorrei ci raccontassi, sempre secondo te ovviamente, quanto ha patito l'arrivo nel moto mondiale con la pesante eredità di Valentino Rossi. Mentre Pecco Bagnaia, per quanto riguarda Pecco, ti voglio chiedere quando ha fatto il click da pilota talentuoso e veloce a pilota vincente.
Ti ringrazio perché è molto interessante questo argomento. Sì, ho ricoperto la carica, il ruolo di direttore tecnico di tutto il team Skyward 46 all'epoca, in quegli anni tra 2015-16-17. E Nicolò, sì, Nicolò è sempre stato considerato un grandissimo talento. Fin da quando debuttò come wild card nel mondiale, provenendo dal CEV, vincendo il CEV, poi arrivando anche a guidare delle moto al di sopra di quella che era la sua capacità anche fisica degli anni, perché era giovanissimo, guidava spesso l'R1 di Vale nelle serate che prendevamo, diciamo, nel circuito di Misano, dove c'era l'allenamento dei ragazzi del VR46, con grande soddisfazione, grande sorpresa, perché velocissimo, veramente velocissimo, quindi già considerato un talento un filo al di sopra di tutti quelli che erano magari nel vivaio VR46 Academy, nel vivaio, insomma, della VR46 dell'epoca, per cui c'era tantissima aspettativa, e dimostrata dal fatto che comunque il grandissimo talento di Nicolò stesso portava in questa direzione, e purtroppo questo si tradusse anche in una pressione elevatissima che Nicolò stesso credo abbia vissuto. Ho toccato con mano, anche se dall'esterno o dall'interno e dall'esterno, diciamo, traspariva questa cosa, e credo che sia stata più pesante negli anni in cui lui poi è andato via via crescendo, finché un giorno si è staccato da questo tipo di legame, diciamo, e lì magari ha avuto modo, come ha dimostrato l'anno scorso, sta dimostrando adesso, di eccellere e di essere, diciamo, insomma, sono contento perché poi ho modo di parlare con lui alcune volte, e lo trovo tuttora molto maturato, molto coscienzioso e molto sul pezzo, diciamo, in gergo, quindi veramente veramente fatto e finito, diciamo, e sono veramente contento di vederlo in questo stato, di vederlo anche felice e di vederlo soprattutto capace di toccare con mano quello che può realizzare. Questa è la cosa che mi dà estremamente piacere, perché mi fa veramente fa bello, fa bene vederlo così, e mi dà gioia questa cosa, quindi questo sì. Invece, per quanto riguarda Pecco, ricordo con piacere, e ricordo bene perché è un episodio importante, in Argentina 2017 a Termas de Riondo, dove un turno abbastanza difficile e con gomma nuova non riusciva tanto a migliorare. All'epoca avevamo Kalex Moto 2 e facemmo alcuni interventi sulla moto col suo capo tecnico, io ero direttore tecnico, però seguivo, diciamo, come supervisore quello che era il lavoro fatto nel lato del suo box, e facciamo una scelta abbastanza dura, nel senso di riuscire con gomma usata, con alcuni interventi sulla moto, e lì lui entrò in un mindset di dire: ok, devo riuscire a migliorare e andare forte con quello che ho adesso. Fece una fine turno molto molto importante. La gara dopo, tornammo in Europa a Jerez, fece il primo podio. Da lì iniziò una serie di ottime prestazioni che poi lo portarono l'anno dopo a vincere il mondiale in Moto 2. Quindi da lì fece proprio la crescita, il suo click personale, e volle a tutti i costi andare forte con quello che aveva e entrare in quel mindset di dire: ok, La moto è questa, le condizioni sono queste, ci guido sopra, se riesco a guidarci sopra, quando ho le condizioni migliori andrò ancora meglio potenzialmente. Capendo questa cosa fece questo passo, infatti arrivò al primo podio di Jerez, poi arrivarono altre bellissime gare. L'anno dopo vinse il mondiale nel 2018, poi io lasciai la squadra perché rientrai in MotoGP con Aprilia, però vidi che comunque partecipai anche ai festeggiamenti l'anno dopo, perché ero a Sepang, quindi mi trovavo lì con loro, eravamo comunque tutti insieme, eravamo anche abbastanza vicini di box, se ben ricordo, perché ricordo i festeggiamenti, io ero con Aprilia MotoGP, lui era ancora con VR46 con Moto2, e ricordo che insomma ci scambiamo anche alcuni festeggiamenti proprio nel dopogara della domenica di Sepang, dove vince il mondiale.
Bei ricordi. Senti, prima di lasciarti andare, perché sei stato veramente disponibile, vorrei raccontarsi anche i tuoi progetti al di fuori della pista, e naturalmente invito chiunque ci abbia ascoltato, che sicuramente ha colto la tua competenza, a passare dai link che lascio in descrizione della tua attività, ecco.
Ti ringrazio, Mirko. Guarda, ultimamente sono circa 2 anni che, avendo maturato un pensiero abbastanza particolare, nel senso che finita la mia avventura con Aprilia MotoGP, decisi di abbracciare un master di formazione, quindi di rimettermi a studiare, perché proprio mi nacque questa esigenza in epoca subito post-Covid, diciamo, e mi chiesi, ma cioè cosa avrei voluto avere io quando ho iniziato e che nessuno mi ha dato? Qualcuno in grado di passarmi delle conoscenze, di guidarmi, di fare questa cosa. Perché non fare questa cosa? E allora, ok, nacque questo percorso che si chiama MGP Legacy, che è in evoluzione, diventerà comunque adesso il Race Mindset Academy, che permette a chi vuole avvicinarsi al mondo, in questo caso delle due ruote, al mondo delle competizioni, al mondo racing, e non solo delle due ruote, ma sarà più esteso anche a livello del motorsport, di avere per il momento la mia esperienza a disposizione e una guida per quanto riguarda soprattutto come evitare tutti quegli errori che io stesso ho commesso, che ho protocollato e catalogato proprio per evitare che vengano ripetuti. E mi sono detto, perché non fare questa... cioè, se un ragazzo inizia, se qualcuno magari si approccia al nostro mondo, solo evitare gli errori che ho fatto io, cioè accedere di almeno 10-15 anni come carriera, e perché non fare questa cosa che io avrei tanto voluto avere e nessuno mi ha dato, perché ho dovuto prendere un po' i pezzi a destra, a sinistra, un po' quello che trovavo, e cercare di andare avanti correggendo il tiro giorno dopo giorno negli anni. Per cui ho detto, facciamo questa cosa, e ho già 10 studenti che lo hanno fatto, ho alcuni di loro che sono già Moto2, Moto3 e ricoprono il ruolo di capo tecnico, e altri che si sono avvicinati, stanno facendo altre cose anche nel loro business, per cui ho detto, ok, adesso strutturiamola, magari aumentiamo il numero dei partecipanti e magari la estendiamo a livello di Academy, con alcuni anche col supporto anche di chi l'ha fatta, col supporto di altri miei colleghi, quindi insomma ci stiamo strutturando per evolverci in questo modo, avendo avuto questa visione, che è un po' pazza, un po' folle, di riuscire a dare quello che io non ho avuto quando ho iniziato. Questa è stata la cosa, il perché che mi ha mosso a fare questa cosa, per cui mi dà tantissima soddisfazione, è la cosa che mi piace e più di tutti al momento, ti dico, perché mi dà proprio questa grandissima soddisfazione, e vedo che loro la colgono bene, perché a loro volta raggiungono dei risultati, e il loro risultato alla fine non è altro che il mio risultato, quindi è una cosa bellissima in questo doppio senso proprio.
Certo, e questa sicuramente è la cosa più importante. Detto ciò, Pietro, io ti ringrazio davvero di cuore per il tempo che ci hai dedicato, tutti gli aneddoti, tutta la parte tecnica, e nulla, davvero grazie.
Grazie a te, è stato un piacere veramente grande, mi fa sempre grande soddisfazione riuscire a parlare un po' guardando, un po' ricordando anche delle cose molto belle che state fatte, sono, poi ci vorrebbe magari più tempo per parlare di tutto, perché sono veramente tante, però grazie a te per l'occasione per poter parlare di queste cose.
Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!
Ciao a tutti, ciao!